Domenica scorsa abbiamo ascoltato la storia di quell'uomo che accumulava beni per sé e non arricchiva davanti a Dio, un insegnamento di Gesù circa il pericolo di attaccare il proprio cuore a cose materiali, a beni che si accumulano, a ricchezze, a denaro. Quell'insegnamento continua nei versetti successivi che precedono il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. In particolare Gesù mette in luce come anche nella natura, nella creazione, i corvi e i gigli non siano autosufficienti, ma ricevano di che sostenersi dalla provvidenza, indicando così la logica del dono, della gratuità, il pericolo di attaccare il proprio cuore a qualche cosa di materiale o a una relazione interpersonale che cerchiamo di possedere, viene in qualche modo curato e, per così dire, forse anche guarito dall'idea che tutto quello che abbiamo e che siamo non è propriamente nostro, perché è il risultato di nostri sforzi o di nostre virtù, ma è veramente grazia e dono di Dio e dono dall'alto. E per questo, come abbiamo sentito, il brano del Vangelo di Luca oggi inizia dicendo: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di dare a voi il regno. Il regno che noi invochiamo tutte le volte che recitiamo il Padre nostro, venga il tuo regno, non è un possesso e non è neppure il frutto di nostri sforzi o di nostri sacrifici, ma è quel dono che il Padre fa a noi perché siamo piccoli. E perciò non dobbiamo temere, non temere, piccolo gregge, al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. E in questo contesto, come abbiamo sentito, Gesù continua a spingere sull'argomento del pericolo del possesso dei beni, citando quella parola: dov'è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Ci vuole cioè indurre a pensare che l'importante non sono le cose in sé e per sé, non è che le cose in sé e per sé siano pericolose o demoniache. Ci vuole dire che il problema sta nella nostra relazione con le cose, nella qualità dell'uso dei beni di questa terra. Il pericolo è precisamente di trasformare le cose che abbiamo e che dobbiamo adoperare in idoli che ci asserviscono, che ci fanno perdere la libertà, che ci fanno attaccare il cuore a cose passeggere. Vi ricordate domenica scorsa, stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la vita e le cose che hai accumulato per chi saranno? Gesù dunque racconta delle parabole, le abbiamo sentite, ed insiste in particolare su un aspetto che forse noi riprendiamo di solito quando ci prepariamo alla solennità del Natale nel tempo dell'Avvento, l'aspetto cioè dell'attesa. Il segreto per curare l'idolatria del cuore e quindi per stare lontano col nostro cuore dalle cose materiali e guardare invece alle cose di lassù è attendere. donna dalla festa della nozze e sono pronte ad aprirgli la porta. Oppure come quel servo che il padrone mette a capo della sua servitù per nutrire gli altri finché il padrone non torni. Naturalmente anche vivendo nell'attesa c'è sempre il pericolo di cadere nell'inganno, di lasciarsi sedurre. Un servo può pensare malignamente: il padrone tarda a venire, aspetta che ne approfitto, incomincia a mangiare, a bere, a divertirsi, a essere violento e ingiusto con i suoi compagni di servitù. Nulla è scontato nella nostra fede, anche l'attesa va completamente recuperata, è come un dato essenziale del nostro spirito, e mi pare che anche le altre letture di questa domenica insistano su questa dimensione dell'attesa. Abbiamo sentito nel capitolo 11 della lettera agli Ebrei l'esempio dei padri, a partire da Abele fino agli ultimi padri citati nel testo di oggi. L'autore insiste soprattutto su Abramo e Sara. Abramo e Sara attendono una città che non è su questa terra. Partono per un viaggio di cui non sanno la meta. Difficilmente noi, anche d'estate, quando ci organizziamo per vivere qualche giorno di riposo o di vacanza, partiamo così, senza sapere dove andare. Invece Abramo e Sara partono senza sapere dove andare. E il testo proprio dice: attendevano una città dalle salde fondamenta, oppure attendevano una patria che è quella del cielo, oppure vivevano come stranieri e pellegrini. Vedete che recuperare la coscienza tipicamente credente del fatto che siamo viandanti su questa terra ci cura dalla malattia dell'avidità, del possesso, dell'accumulo, e ci può anche eventualmente guarire se noi continuamente purifichiamo questo senso dell'attesa e non trasformiamo anche i doni di Dio in possesso, perché anche questo è un pericolo che noi incontriamo, lo sappiamo anche dalla pratica modestissima della nostra fede, persino una messa o una confessione o una riunione possono diventare un possesso, qualcosa di cui per esempio ci vantiamo, o uno spazio in cui ci autoaffermiamo, o cerchiamo di fare bella figura davanti agli altri, di intrattenere le persone con lunghi e spirituali discorsi. Tutto è esposto alla fragilità dell'inganno del cuore. Dunque nulla è scontato, neppure il senso dell'attesa che caratterizza la vita del credente e di cui ci ha parlato anche la prima lettura, riferendoci l'esempio dei nostri padri in Egitto. E dunque anche loro attendevano che si realizzasse la promessa di Dio. L'evento della Pasqua, dell'esodo dall'Egitto, era un evento atteso e il popolo lo attendeva nel gemito, nelle lacrime, perché era costretto ai lavori forzati, era privato della sua libertà, era esposto al genocidio, era guardato come nemico. In quanto stranieri, gli ebrei erano discriminati e dunque considerati una minoranza pericolosa per la stabilità del grande regno del faraone. Allora, in quel contesto, il popolo ha
attende con fiducia il compimento della promessa, un evento di salvezza che nello stesso tempo diventa pena per coloro che nella loro impietà e idolatria hanno ridotto Israele in stato di schiavitù. Chiediamo oggi al Signore il dono di rinfrescare la nostra adesione a Lui, dato che è particolarmente caldo in questi giorni, abbiamo bisogno della brezza dello Spirito che ci faccia rivedere con occhi nuovi la bellezza dei doni che il Signore continuamente ci offre e ci dia anche però la coscienza molto lucida del pericolo di trasformare anche le cose più belle che riceviamo ogni giorno in un possesso che ci lascia poi l'amaro in bocca e ci rende tristi e solitari.